come te gli scenari della transizione energetica. Eccoci qua, benvenuti a Due come te, un podcast che vuole informare sui temi dell'energia e della transizione energetica, raccontati da me, Ludovica, e il mio compagno di viaggio, Francesco. In 4 episodi vi racconteremo gli obiettivi di questo enorme cambiamento, la transizione energetica.
Ludo, certo che questa parola oggi come oggi è dappertutto. Transizione di qui, transizione di là. Non è una parola che usiamo spesso, anche se riguarda la vita, che è fatta di continui passaggi, delle transizioni, appunto. Tipo, prendi la transizione biologica, il passaggio di un essere vivente da uno stato a un altro, come un bruco che diventa una farfalla. Ma mai come oggi parlare di transizione è diventato attuale. Mi viene in mente la transizione digitale, che significa il passaggio a un'elaborazione dei dati tramite computer e alla messa in rete di organizzazioni, come ad esempio la pubblica amministrazione. E alla transizione ecologica hanno dedicato anche un ministero.
Vabbè, Francesco, non divaghiamo. Il Ministero della Transizione Ecologica è stato istituito perché ci sono degli obiettivi da raggiungere. Ma non hai sentito parlare della COP26, la conferenza di Glasgow delle Nazioni Unite?
Certo che ne ho sentito parlare. Diciamo che stiamo provando a darci delle regole per salvare il pianeta.
Lascia che ti dia qualche informazione su dei fatti concreti. E non vengono certo da me, ma dall'AIEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che ha fornito le linee guida per diminuire le emissioni di gas serra e dunque la temperatura media globale. In pratica ha definito uno scenario di sviluppo sostenibile.
Quindi c'è la possibilità di creare sviluppo in modo sostenibile per il pianeta?
Sì! In questo scenario, per limitare il livello di anidride carbonica nell'atmosfera, le fonti rinnovabili dovranno avere sempre maggiore spazio.
Ho capito, Ludovica, però non è facile trovare delle soluzioni che rispondano alle nostre esigenze e allo stesso tempo aiutino i paesi in via di sviluppo.
Infatti, questo è un punto nodale della transizione energetica. Ti riassumo la situazione. Negli ultimi 30 anni la domanda di energia nel mondo è cresciuta moltissimo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ed è cambiato anche il mix energetico, cioè l'insieme di fonti utilizzate. Negli ultimi anni si è iniziato a usare di più il gas naturale e le rinnovabili, ma questo solo nei paesi sviluppati perché sono fonti che hanno un costo maggiore. Questo ha creato uno squilibrio, perché da una parte, nei paesi OCSE, ovvero quelli sviluppati, le emissioni di gas serra si sono più o meno stabilizzate, proprio grazie al ricorso alle rinnovabili e a un uso più efficiente dell'energia. Dall'altra, invece, gli altri paesi hanno risposto all'aumento della domanda anche con fonti fossili, che vuol dire che c'è stato anche un aumento delle emissioni. Quindi, nei paesi in via di sviluppo ci troviamo di fronte a un dilemma paradossale. Per contrastare la povertà bisogna riuscire a garantire energia per tutti, ma allo stesso tempo, per contrastare il cambiamento climatico, bisogna ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera.
Dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, ovunque ci troviamo nel mondo.
Esatto, quindi per soddisfare la domanda di energia mondiale, nei paesi OCSE sarà fondamentale limitare l'impatto carbonico associato ai consumi, mentre nei paesi non OCSE sarà necessario garantire l'accesso all'energia attraverso un mix energetico sostenibile, che quindi non danneggi l'ambiente e consenta anche di valorizzare le risorse locali che già esistono. È uno dei temi cardine di cui si è parlato alla COP26 di Glasgow.
Cioè, qual è il bilancio della COP26?
È stato firmato un patto sul clima in cui viene segnalata che l'opzione da preferire è quella di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi dai livelli preindustriali. L'accordo di Parigi del 2015, invece, aveva fissato come obiettivo principale i 2 gradi e 1,5 gradi come quello ottimale.
Spesso sento dire che nel processo di transizione energetica lo sviluppo sostenibile deve passare anche attraverso i principi dell'economia circolare. Cosa vuol dire?
Esatto. Con economia circolare si intende una revisione dei processi produttivi, riducendo gli sprechi e valorizzando gli scarti con azioni di riciclo o recupero, oppure riusando e riconvertendo i prodotti per allungarne la vita.
Il tema della gestione dei rifiuti è importantissimo. Secondo il rapporto Rifiuti Urbani ISPRA del 2019, in Italia si sono prodotti oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Vuol dire che ogni cittadino italiano in un anno ha prodotto circa 500 kg di rifiuti. Ma ci pensi?
Io però ti riferisco anche un dato positivo, che speriamo migliori sempre di più. 18,5 di questi 30 milioni di tonnellate vengono differenziate. Le imprese stanno pensando a diverse iniziative per gestire al meglio gli scarti. Ad esempio Eni, una delle maggiori aziende italiane dell'energia, ha elaborato una tecnologia che si chiama Waste to Fuel, che è in grado di valorizzare le potenzialità energetiche dei rifiuti organici. Si parte innanzitutto dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, il cosiddetto umido della raccolta differenziata, e gli scarti dell'industria alimentare. Dopodiché si mette in atto un processo che trasforma questa materia in bioolio e biometano, ovvero in poche ore si replica un fenomeno che la natura compie in milioni di anni, creare energia a partire da una biomassa di origine fossile. Il bioolio ottenuto, miscelato ad altri elementi, può essere usato come combustibile a basso contenuto di zolfo per il trasporto marittimo, oppure raffinato per produrre biocarburanti.
Quindi i rifiuti organici che produciamo ogni giorno possono diventare energia?
Sì, e i recuperi energetici di Waste to Fuel sono virtualmente carbon neutral, perché impiegando il bioolio ottenuto per alimentare motori termici, si sviluppa la stessa quantità di anidride carbonica presente nella biomassa di partenza, che a sua volta era captata dall'atmosfera e fissata nella materia organica delle piante attraverso la fotosintesi.
Adesso ho capito in che senso si dice economia circolare. Direi che c'è un grosso recupero energetico rispetto alle tecnologie tradizionali.
E c'è anche da sottolineare che questo processo può essere svolto in impianti di piccole dimensioni.
A proposito di carburanti sostenibili, ma è vero che si possono usare anche per gli aerei?
Sì, come dici tu, si tratta di un passo decisivo e l'obiettivo è ovviamente la decarbonizzazione del trasporto aereo. Pensa che i cosiddetti SAF, cioè Sustainable Aviation Fuel, sono prodotti esclusivamente da scarti e residui, con una quota dello 0,5% di oli vegetali usati e di frittura. Quelli che usiamo in cucina, per intenderci. Eni Biojet è un carburante che contiene il 100% di componente biogenica e potrà essere utilizzato in miscela con il jet convenzionale fino al 50%.
Beh, direi che si tratta di uno degli step più importanti nel settore della mobilità sostenibile, di cui si sta parlando moltissimo.
Sì, ed è fondamentale poter utilizzare soluzioni innovative per garantire un minore impatto ambientale e aumentare l'efficienza dei sistemi di produzione.
Brava Ludovica, l'innovazione è il punto focale di questo discorso. E proprio di innovazione parleremo nel prossimo episodio.
Affare fatto! Ci sentiamo al prossimo episodio dei podcast sugli scenari della transizione. Ciao da Ludo
e Fra!
Avete ascoltato Due come te, un podcast prodotto da Jedi Visual in collaborazione con Eni, realizzato da Cast Edutainment, condotto da Ludovica De Caro e Francesco Riva. Autrici Martina Marasco, Elettra Mauri, Maria Triberti. Editing and sound design a cura di Alessandro Levrini. Produzione esecutiva a cura di Ilaria Villani e Giacomo Zito.